Se dovessi confessare e invitassi ciascuno di noi a confessare cosa abbiamo celebrato in questi giorni di Pasqua e anche in qualche maniera, perché non è detto che quando si va in chiesa e si celebra ci passi qualcosa nel cuore, tante volte si assiste, succede fuori di noi. Ma in queste celebrazioni pasquali molti di noi è successo qualcosa anche dentro. E comunque, se dovessi dire che cosa i cristiani hanno celebrato in questi giorni di Pasqua e che cosa in genere costituisce l'esperienza cristiana, se uno mi prendesse lì fuori e mi dicesse: ma insomma, adesso parliamo chiaro. No, perché sai, la religione tante volte resta in piedi come una macchina. Ma a te personalmente, nel cuore, per la tua vita, per come mangi, per come vivi, per come hai paura, per come desideri non morire, per come tutte ste robe qui che contano. Cosa vuol dire la Pasqua e la fede cristiana? Credo che se fossi costretto a dirlo in una frase, direi che è l'incontro con una persona che rivela una dimensione della vita, che è lì, che è già lì, che è sempre lì, che però poi tu non vedi, perché intanto stai vagando, intanto sei ansiosamente preso da un sacco di cose, ma quella roba lì, che quel tizio lì ti rivela, questo mondo, questa dimensione della vita, che è lì nascosta nelle cose di ogni giorno, in ogni sguardo, in ogni parola, in ogni incontro, in ogni festa, appunto. Questo mondo nuovo, che lui chiamava il regno di Dio, il mondo di Dio, che se noi ci convertiamo, se noi pieghiamo giù un momento la testa, se noi ascoltiamo un momento, se noi ci fermiamo, se noi diventiamo un po' obbedienti, appunto, in un istante della vita, sta roba lì viene su. Questo mondo, regno di Dio, che può prendere terra in ogni momento della nostra vita e che è una divina tenerezza per l'uomo, è la voglia che Dio ha di dar fiducia a ogni uomo. Questo è il regno di Dio. Cioè Dio è preoccupato per tutti noi e vorrebbe far arrivare a ciascuno di noi la consolazione, di dai, coraggio, forza, hai mille complessi, ti giudicano male, hai sbagliato, hai fatto delle cretinate, ma io continuo a pensare che tu ce la fai, ti voglio bene, sei mio figlio, hai capito? Cioè questo è il regno di Dio. Questa volontà che non si lascia sconfiggere da niente, avete visto Vangelo, ste poveretti che sono scappati tutti, hanno tradito tutti. Quando il Signore appare cosa dice? Vi perdono, pace, continuo a volervi bene, questo è il cristianesimo, il perdono appunto. Una volontà di dare vita, felicità, fiducia, speranza ad ogni uomo. E quindi, chiaramente, soprattutto una buona notizia che viene rivelata ai più sfortunati, ai più appesantiti dalla vita, ai più piccoli, ai più poveri, ai più diseredati, ai più stranieri, è chiaro. I gesti di Gesù di guarire i malati, di accogliere gli esclusi, di perdonare i peccatori, di portare il peso, aiutare a portare il peso della vita, riconciliare i conflitti tra le persone, ha questo senso, no? E quindi anche questo si spiega, una desacralizzazione di tutti quelli che chiedono, che credono di avere la verità, il potere, i soldi, la possibilità di toglierti anche la vita, no? Questo rifiuto di tutto ciò che tiene l'uomo prigioniero, schiacciato, siano poteri economici, politici o religiosi, per questo regno di Dio, questo uomo, Gesù, sto parlando di Gesù, ha dato la vita. Questo è il cristianesimo. Questo abbiamo celebrato a Pasqua, per questo tipo di umanità, per questa possibilità di essere uomini in questa maniera Gesù ha dato la sua vita. E siccome ha rischiato anche lui, siccome ha avuto le tentazioni anche lui, che questa magari fosse una via che magari aveva pochi risultati, invece si è fidato del Padre fino in fondo, ha affidato al Padre la sua testimonianza, la sua dedizione, sarà Dio a difendere la sua vita, a dargli ragione, lui non se ne preoccupa, Dio gli ha chiesto di essere uomo così, lo sarà fino in fondo, ci pensa Dio a salvarti la vita. Questo è quello che noi chiamiamo la resurrezione, no? E su questa via Gesù ci ha invitato a seguirlo, a entrare in questo nuovo mondo, in questo nuovo modo di essere uomini. E quindi ci ha invitati, siccome noi invece nasciamo animali ripiegati su noi stessi, impauriti, calcolatori, ci invita a rinascere, appunto, a risorgere a questa vita nuova. Bisogna convertirsi e farsi battezzare, nascere una seconda volta. Dobbiamo diventare capaci appunto di prendere in mano la vita che papà e mamma ci danno e affidarla a Dio, e neanche la morte ci potrà togliere questa fiducia. Di quest'aria nuova sono piene queste celebrazioni pasquali, l'aria di una vita nuova che rinasce, risorge. Avete sentito, tutta la liturgia è piena, come bambini appena nati, chi è generato, è nato da Dio, fatevi battezzare, tutti questi temi del battesimo appunto, del partire. E ciò che ci fa entrare in questo mondo nuovo, in questo regno di Dio, in questa rivelazione di questo nuovo modo di essere uomini, è appunto la fede. Cioè il fatto che accogliamo questa notizia, che questa strada aperta la percorriamo, ci entriamo dietro a Gesù, accogliere il Vangelo, questo nuovo mondo, questo nuovo modo di vivere. E però, abbiamo visto Tommaso, la fede è tutt'altro che una cosa che uno poi decide e ce l'ha. Anche la fede deve nascere, anche la fede è faticosa e laboriosa, anche la fede ha i suoi inghippi. Anche la fede, appunto, ha le sue cadute, non si possiede la fede, la si riceve al momento, come la manna nel deserto. Uno non è che riceveva la manna e poi la teneva lì per il giorno dopo, no, il giorno dopo era marcia. Ogni giorno bisognava accogliere la manna, la parola di Dio. La fede arriva ogni momento, nel momento in cui tu accogli la vita come il regno di Dio, ma ogni momento lo devi decidere. Un sacco di cose che noi facciamo, almeno io, un sacco di cose che vivo, assolutamente sono un rifiuto del regno di Dio. Quando io sono prepotente, sono agitato, sono egoista, impaziente, cattivo, dico di no alla manna che scende dal cielo, appunto, alla parola di Dio. Non ho fede, capito? Anche se poi se mi fate dire teologicamente il senso del credo, ve lo dico. Ma la fede non è appunto dichiarare un insieme di convinzioni. La fede è entrare nella vita nuova che Gesù ci propone. E questa roba qui è difficile, perché lasciarsi andare, perdere la vita, dare la vita, si scontra con la nostra diffidenza, con la nostra mancanza di fede. Se entriamo in questa prospettiva della Pasqua cristiana, della fede cristiana, si incominciano a capire tante cose, non soltanto della Chiesa, ma della vita, hai capito? Perché i luoghi dove questo regno di Dio, questo nuovo mondo viene a galla, dove la resurrezione, capito? Non stiamo lì a pensare magicamente ai corpi che vengono ricordati. La resurrezione è adesso, oppure non è mai. È la vita nuova che il risorto ci comunica. Ma appunto questa vita nuova viene alla luce dove? Laddove qualcuno sta dando la vita. Adesso, uscendo di chiesa, speriamo che ci capiti già stasera di incontrare una testimonianza dove qualcuno sta dando la vita. Lì è il Vangelo. Adesso. E quindi si capisce perché alcuni eventi fondatori della nostra vita, che apposta si fondano sul dare la vita, come per esempio fare un figlio. Perché quando arriva al mondo un figlio uno ha fede? Ma come si fa a non aver fede per un figlio dell'uomo che arriva? È il miracolo, appunto. Ma perché suscita fede? Perché è l'accadere di qualcosa di assolutamente gratuito, perché qualcuno ha dato la vita. Cioè uno viene al mondo perché qualcun altro gli dà la vita, generare e dare la vita. Ed è disposto a dargliela per anni, perché l'educazione è quella poi. È così quando due persone si sposano, quando una persona si abbandona nelle braccia di un altro, si fida, consegna il suo corpo e accoglie il corpo dell'altro. Lì è Vangelo, quello è il Vangelo. Lì c'è qualcuno che dà la vita. Lì è il regno di Dio tra noi, appunto. Quando qualcuno lavora per la giustizia e invece di fare il suo interesse lavora generosamente per l'interesse comune, in maniera gratuita, disinteressata, lì è il Vangelo. Quando qualcuno solleva un calpestato, lì è il Vangelo. Quando queste esperienze in cui affiora il regno di Dio vengono riferite in una comunità cristiana alla vicenda di Gesù, si celebra un sacramento. Capito? Si celebra un sacramento, non perché il sacramento istituisca lì il Vangelo. Se non ci sono persone col cuore aperto, il sacramento non fa niente, è la fede che accoglie la grazia di Dio. Allora, dove questi luoghi della vita nuova, della vita risorta, si riferiscono attraverso dei cammini a una comunità cristiana, la quale in rapporto a Gesù celebra il Vangelo, si dà luogo al sacramento, come il battesimo di domani, come il matrimonio di stasera. Cioè, si riconosce in un segno che il regno di Dio sta fiorendo in mezzo a noi. È fiorito in una storia, come in tante altre, perché qui nei banchi ci sono tante storie di Vangelo, no? La comunità ritualizza in un rito la rivelazione del regno e la fede di discepoli, di persone che diventano discepoli di Gesù che annuncia il regno. Questo è il sacramento. E anche se noi siamo come Tommaso, sarà veramente Gesù Cristo quello di cui possiamo fidarci? Cosa vuol dire essere cristiani? Cioè, tutte queste domande che abbiamo addosso tutti i momenti. E comunque ciò che avviene questa sera anche in questa nostra comunità che celebra l'ottava di Pasqua, nella quale, tra le tante storie di Vangelo, due giovani che hanno costruito un legame coniugale e hanno ratificato da tempo, anche con il matrimonio civile, questa loro storia, in una fase della loro vita riscoprono la pratica e la vita cristiana. Che hanno assaggiato da bambini, poi come per molti di noi si sono allontanati dal senso di una pratica cristiana e tornano a riscoprire l'annuncio di una comunità cristiana a proposito di Gesù come collegata alla loro storia di dedizione, no? E quindi celebrano con noi in questa Pasqua il loro matrimonio cristiano. Domani con altri bambini celebreranno il battesimo del loro bambino Tommaso, appena nato. Certo, questa è una bellissima Pasqua per loro, ma mi pare che lo sia anche per noi.
Spirito Santo, Spirito Santo.
carissimi Marina e Massimo, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati nel battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento delle nozze, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Massimo e Marina, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà, consapevoli del significato della vostra decisione? Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad educare Tommaso, ad accogliere con amore i figli che Dio eventualmente vi darà e educarli secondo la legge di Cristo della sua Chiesa? Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla Chiesa il vostro consenso.
Io, Massimo, accolgo te, Marina, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Io, Marina, accolgo te, Massimo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.
Dio onnipotente vi colmi delle sue benedizioni, non osi separare l'uomo ciò che Dio ha congiunto. Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di fedeltà.
Marina, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Massimo, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Fratelli e sorelle, raccolti in preghiera, invochiamo per questi sposi la benedizione di Dio, Egli che oggi li ricolma di grazia con il sacramento del matrimonio, li accompagni sempre con la sua protezione. Padre Santo, Creatore dell'universo, che hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e hai voluto benedire la loro unione, ti preghiamo umilmente per questi tuoi figli che oggi si uniscono con il sacramento nuziale. Scenda su di loro la ricchezza delle tue benedizioni e la forza del tuo Santo Spirito infiammi dall'alto i loro cuori, perché nel dono reciproco dell'amore allietino di figli la loro famiglia e la comunità umana. Ti lodino, Signore, nella gioia, ti cerchino nella sofferenza, godano del tuo sostegno nella fatica e del tuo conforto nella necessità, ti preghino nella Santa Assemblea. Siano tuoi testimoni nel mondo, vivano a lungo nella prosperità e nella pace con tutti gli amici che ora li circondano, giungano alla felicità del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
Nel mio giardino arido. sua dimora. Di perle di rugiada è coperto il mio capo, la mia anima è tutta bella, il mio amato mi chiama.
Questo raccoglimento rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre perché la comunità cristiana confermata nella fede renda ragione della sua speranza davanti a tutti gli uomini. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Nel mondo, Signore, ci sono tante ingiustizie causate dall'egoismo umano, dalla brama di possesso e di potere che alberga in ciascuno di noi. Aiutaci a riconoscerci fratelli, ad essere più solidali, a sentirci legati gli uni agli altri e a distaccarci con serenità dai beni materiali, consapevoli che non siamo i possessori di questa terra, ma solo inquilini che possono godere per un poco delle meraviglie del creato. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nella Chiesa non siamo tutti uguali, Signore. Anzi, ci sono fra noi carismi assai diversi. Chi ci deve tenere insieme uniti sei Tu, o Cristo. Noi siamo Chiesa perché chiamati da Te, perché siamo Tuoi figli, e la Tua volontà è quella di un Padre che ci ama. Aiutaci a capire che ci hai dato i Tuoi comandamenti perché ci vuoi bene e che facendoli nostri facciamo il nostro bene. Per questo ti preghiamo.
ascoltaci, Signore.
Signore, il rimprovero a Tommaso contiene in sé un'ultima stupenda beatitudine. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Aiutaci a credere in Te, nella Tua parola, nel Tuo amore, per testimoniarlo con gioia oggi e sempre. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i bambini che domani nella nostra comunità riceveranno il battesimo e con esso il dono di una vita nuova, della fede, perché crescendo sappiano riconoscere la gratuità dell'amore di Dio e possano sentirlo vicino in ogni momento della loro vita. Per questo Ti preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutte le coppie di fidanzati o per quelle già unite in matrimonio e che hanno deciso di cambiare la propria vita seguendo Gesù, affinché possano valorizzarsi preferendo la strada indicata dal Signore, forse più difficile di altre, ma estremamente facile se si sceglie di amare il prossimo e che ci permette di vedere il mondo da una diversa prospettiva, fatta di carità, al fine di costruire un rapporto con gli altri più sereno e generoso. Per questo noi Ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore. O Dio nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del Tuo Figlio risorto ci introduca nella profondità della verità pasquale e ispiri i gesti e le parole per testimoniarla nella realtà umana di questo tempo. Per Cristo nostro Signore.